Eccoci, faccio un brevissimo riassunto. Voglio tornare un po' a parlare di qualcosa dal primo. Secondo me è importante cercare di capire bene tutto ciò che stiamo dicendo. Secondo me la Bibbia ci insegna che il rapimento viene prima della tribolazione. Sono così convinto di quello che ho detto, di quanto sia convinto del, che ne so, la dottrina della Trinità? No, non sono così convinto come le altre cose che credo. Non credo che al Signore piaccia che le chiese si spacchino, si dividano su questo argomento. Credo che sia importante capirlo. Avete visto quanto ho grande passione per questo. Però non credo che sia una dottrina così fondamentale come la divinità di Cristo, come la giustificazione per fede. Quelle sì che sono dottrine su cui combatto, per cui combatto. Parlando della profezia, ci sono alcune cose di cui possiamo essere proprio convinti al 100%. Vi do un esempio. Ho una convinzione più forte della dottrina di un futuro per Israele. Ci sono quelli che negano che Israele avrà un futuro. E io proprio quelli sì, sono proprio contro, dico che si sbagliano. Però della mia convinzione sulle tempistiche del rapimento dico, può essere che io mi stia sbagliando, su altre cose so che non mi sto sbagliando. Però su questo devo dire, sono umile, flessibile, posso dire, se io sto qua e vedo a tutto punto che c'è un uomo che firma un patto con Israele, io non sono ancora in cielo, dico, ah, a me si vede che mi sono sbagliato in tutto quello che dicevo prima. Quindi dico questo per dire, è possibile che la Chiesa sarà nella tribolazione? Sì, è possibile. Io non lo credo, non è come io capisco la Bibbia, ma non è un argomento su cui sono proprio intransigente come su altre dottrine. Quindi dico questo perché voglio essere equilibrato con voi. Da una parte dico sì, è importante lottare, diciamo, con questi versetti per cercare di arrivare a comprendere. Secondo me è buono e sano capire bene quello che la Bibbia insegna chiaramente. Dall'altra parte voglio essere sincero e umile e dire che noi adesso non dobbiamo cominciare a dire che gli altri sono degli eretici se non credono quello che abbiamo detto. Se dicono che non credono che Gesù sia Dio, sì, sono eretici. Se dicono che la salvezza non è per grazia, è per opere, sì, è un'eresia. Dicono che la Trinità non esiste, sì, dico, non sono credenti. Però se credono che la tribolazione viene prima, no, durante il rapimento viene prima durante, non dico che non sono credenti, che sono eretici. Una cosa più grande per me, il problema più grande che ho con quelli che non credono come me, non è quello che dicono, è il modo in cui interpretano la Bibbia. Questo per me è il problema più grande con gli altri, perché usano o allegoria o strappano le cose dal contesto. Quello è un problema, la loro metodologia, il metodo in cui usano la Bibbia, quello sì mi dà fastidio, molto più fastidio di uno che pensa che secondo me il rapimento viene prima, viene dopo. Quello dico, ok, va bene, però come ci sei arrivato? Ah, ci sono arrivato non prendendo sul serio la Bibbia, e ho usato con un'allegoria, o non ho usato il contesto. Quello lì comincio ad avere dei problemi. Perché dobbiamo prendere la Bibbia grammaticalmente, scritturalmente, contestualmente, seriamente. Quindi quando non sei letterale, quando non sei grammaticale, quando non sei storico, cominci a usare la Bibbia in qualsiasi modo. Puoi fare una Bibbia dire qualsiasi cosa. Quindi nelle mie convinzioni ho delle convinzioni forti, però le mie convinzioni sono più riguardano più come utilizzi la scrittura che quello che credi. Spero di essere stato chiaro. Se puoi usare dei metodi validi per spiegarmi come sei arrivato, posso dire che okay, ho capito quello che dici, e rispetto anche la tua onestà in come ci sei arrivato. Se mi dici credo una cosa e lo credo perché secondo me la Bibbia è allegorica, o perché secondo me la Bibbia non è esattamente corretta, allora non sono d'accordo. Quindi non voglio che mi fraintendiate, non voglio dire che io sono 100% nel giusto e tutti gli altri sono eretici. Nessuno deve pensare che non deve pensare che io sto dicendo così, non mi fraintendete. Però spero che voi abbiate capito che secondo me la profezia è importante, ed importante utilizzare bene la Bibbia. Quindi torniamo al testo. Stiamo qua nel capitolo 4, Giovanni è rapito in cielo, lì vede 24 anziani attorno del trono, e poi cerca ancora di descriverci questa scena. Parla di dei suoni, ci sono dei candelabri che sono davanti, delle lampade accese che sono i sette spiriti di Dio. Credo che sia già la terza volta che c'è questa frase, i sette spiriti di Dio, una frase difficile da comprendere. Poi nel versetto 6, davanti al trono inoltre c'era come un mare di vetro simile al cristallo. E qua Giovanni fa una volta questo paragone, dice una cosa come qualcosa che è simile a, non trova esattamente le parole e quindi usa dei paragoni, era una cosa che era come, era simile, e lo fa qua per una delle prime volte, e poi lo fa di nuovo nel seguente versetto. Sta cercando di descrivere queste creature viventi. Dice che erano piene di occhi davanti e di dietro. Nel genere apocalittico, anche all'infuori della Bibbia, le creature con occhi, con tanti occhi, si utilizzava per parlare della sapienza. Perché si usa l'occhio per osservare, leggere, vedere, scrutare, è così che si acquisisce la sapienza. Quindi una cosa molto intelligente ha tanti occhi, quindi questi occhi è una dimostrazione della sapienza. Nel versetto 4-7 cerca di descrivere le creature, è costretto a dire erano simili a qualcosa, era simile perché non ha esattamente le parole giuste. La prima creatura vivente era simile a un leone, la seconda simile a un vitello, la terza aveva una faccia come d'uomo, e la quarta era simile a un'aquila mentre vola. Pare che siano degli esseri angelici particolari, sappiamo che ci sono diverse categorie di angeli, c'è Michele, l'arcangelo. Paolo parla di diversi tipi di angeli, ci sono troni e domini e potestà, principalità, potenze, insomma ci sono diversi tipi di angeli, in classi o categorie ci sono i cherubini e serafini, ci sono diversi tipi di angeli e qua pare essere un gruppo particolare, sono quattro creature molto intelligenti, possono volare. Nel versetto 8 dice che non smettono, non cessavano mai di ripetere giorno e notte: santo, santo, santo è il Signore, il Dio onnipotente, che era, che è e che viene. Quindi queste creature giorno e notte lodano Dio, dicono che Dio è santo. Nel versetto 9 c'è scritto che ogni volta che rendono gloria, onore e grazie a colui che siede sul trono e che vive nei secoli dei secoli, ogni volta che fanno così, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e i 24 anziani adorano colui che vive nel secolo dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono, dicendo che è degno. Se questi 24 anziani rappresentano la Chiesa che sta in cielo, allora questo versetto ci dice che noi come Chiesa getteremo le nostre corone davanti al trono, come per dire che qualsiasi premio che noi abbiamo ricevuto è stato possibile solo perché Dio ci ha dato la capacità. Qualsiasi cosa che abbiamo fatto di meritevole ci viene dalla grazia di Dio. Quindi i 24 anziani gettano le loro corone davanti al trono, dicono che non è stato per merito nostro, per la nostra forza, per la nostra sapienza o per qualsiasi altra cosa in noi. E dopo i 24 anziani poi adorano e dicono: tu sei degno, o Signore, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, poi perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà esistono e sono state create. Quindi questo è il cielo che adora Dio in quanto creatore. Noi sappiamo che anche il Figlio, Dio Figlio, era coinvolto e anche lo Spirito Santo erano coinvolti nella creazione, ma ognuno della Trinità ha un ruolo unico e particolare che svolge. Per esempio, il Figlio particolarmente doveva redimere. Non che il Padre non era coinvolto nella redenzione, sì che era presente, era coinvolto. Non che lo Spirito non c'entrava niente nella redenzione, era proprio attivo. E similmente, anche se il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono tutti coinvolti nella creazione, qua è il cielo che adora Dio Padre nel suo ruolo della creazione. Qualche minuto fa ho detto che ci sono alcune dottrine che sono più importanti di altre. La tempistica del rapimento non è così importante come la salvezza per grazia tramite la fede. Quindi c'è una priorità di dottrina. Alcuni sono più importanti, più fondamentali. E dobbiamo tutti cercare di arrivare a capire quali sono le dottrine fondamentali, importanti. Sicuramente sapete che molto spesso la Chiesa si divide sulla predestinazione o sulla responsabilità dell'uomo. Quindi devi dire: ma quanto è importante questo per te? Sul calvinismo, l'arminianismo. Ogni credente deve arrivare a capire quali sono le priorità E per me ci sono delle dottrine che la Trinità, la dottrina della divinità di Cristo, credo che la dottrina della creazione sia fondamentale. Ci sono alcuni credenti che dicono non è proprio importante, adesso non ci mettiamo a litigare sulla creazione, può essere che Dio che ha creato oppure Dio ha usato l'evoluzione e quindi non è importante. Alcuni dicono così, che Dio ha guidato l'evoluzione, che okay? Ogni giorno era una era di milioni di anni, però non è importante, possiamo essere tutti credenti. Però per me la creazione non è una dottrina di poca importanza, per me sta lì con la Deità di Cristo e della Trinità. Credo che sia fondamentale perché quando le persone in cielo adorano Dio perché era il creatore. Quindi se cominci a giocare con questa dottrina e arrivi, scendi a compromessi con questa dottrina, stai scendendo a compromessi alla dottrina che è centrale dell'adorazione di Dio in cielo. E Dio è il creatore, la Bibbia inizia con questo, nel principio, la verità, Dio lo riafferma nella Bibbia ripetutamente che Dio ha creato, Dio ha creato, Dio ha creato, e qua alla fine, per l'eternità, si ripete che Dio è il creatore. Tutto il cielo lo adora come creatore. È una cosa centrale che riguarda qua Dio Padre. Andando avanti nel capitolo 5, mettiamo al centro adesso Dio Figlio. 5:1 dice così: vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con 7 sigilli. È facile per noi leggere questo versetto e forse perdere l'importanza di ciò che si sta descrivendo. Le leggiamo che va bene, un trono, un sigillato, invece quelli del primo secolo avrebbero capito subito. Nel primo secolo, secondo la legge dell'impero romano, era il documento che tu lasci ai tuoi figli dicendo quello che volevi lasciare come eredità, lo dovevi sigillare con 7 sigilli. Quindi quando Giovanni ha visto questo rotolo, questo libro con 7 sigilli, capiva che era questo documento che il padre lascia, che il padre ha in mano, è il documento, è il suo testimone, è quello che dice a chi lascia cosa. Giovanni capiva molto bene che documento era. Era il testamento di Dio. Quindi nel capitolo 2 dice, è un angelo potente che gridava a grande voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Che verbo c'è scritto qua? Rompere i sigilli, sciogliere i sigilli, che c'è scritto? Questi sigilli nel primo secolo si facevano con la cera. Quando la cera era morbida, si poteva mettere un po' di cera dove si toccava il foglio e poi quando si induriva lo sigillava. Quindi avevi il testamento, quando era l'ultimo testamento, lo sigillavi 7 volte. La cera diventava forte, non si poteva sciogliere, non è una cosa tipo un nastro. Quindi anche la mia traduzione dice sciogliere, vabbè, non è proprio importante, però non è una cosa che qua si scioglie, si deve rompere il sigillo, perché era fatto di cera. Una volta che si induriva, si poteva aprire solo rompendolo, non era una cosa che potevi sciogliere e riallacciare. Ancora oggi si ritrovano questi archeologi, trovano questi frammenti di sigilli che si trovano ancora oggi. Vuol dire che c'era un documento importante e ancora si trovano. Quindi ci sono a volte delle piccole cose della traduzione che a volte non va proprio bene. Non è una cosa fondamentale, però solo per spiegare questo sigillo. Chi può aprire il libro? Chi può rompere questi sigilli del testamento di Dio? Ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, poteva aprire il libro e neanche guardarlo. Nessuno era degno di aprire il testamento di Dio. Questo è il testamento di Dio. Questo è il documento di proprietà della terra. Chi sarà il nuovo proprietario della terra? E nessuno è degno. E quindi nel versetto 4 Giovanni dice: io piangevo molto. Nel greco è molto forte questo verbo piangere, è proprio che piangeva forte. E perché piangeva così tanto? Perché capiva che cosa voleva dire che nessuno era degno. Quindi se nessuno è degno di aprire il documento di Dio, di ereditare il potere, vuol dire che rimane in mano a Satana, perché Satana è il principe della potenza dell'aria, è il Dio di questo mondo, di questa epoca, è il capo di questo mondo. Dice a Gesù che se tu mi adori io ti do tutti i regni del mondo, e Gesù non gli ha detto: non lo puoi fare perché non sono tuoi. Satana non diceva una bugia quando diceva che poteva dire così. Cioè, io ho tutti i regni del mondo e io te li do se tu mi adori, perché Satana è il Dio di questa epoca, di questo mondo. Quindi se nessuno poteva ereditare il testamento di Dio, allora rimarrà in mano a Satana. E Giovanni capiva questo e gli ha fatto piangere tantissimo il pensiero di Satana, che era per sempre il capo del mondo, perché nessuno era degno di aprire il libro e di guardarlo. Sarebbe una cosa terribile, un pensiero orribile, pensare che il mondo andrà avanti così come sta andando per sempre, con Satana che è il capo di questo mondo. Il dolore, la tristezza, il pianto, gli atti atroci che si fanno, gli abusi ai bambini, cose che andranno avanti per sempre, per sempre. E pensi che aggiungo a questo pensiero: Gesù non verrà mai esaltato, non verrà onorato. È ovvio che Giovanni, vedendo che nessuno si faceva avanti, era ovvio che piangeva molto. Anche noi dobbiamo piangere se pensiamo che se non ci fosse Gesù. Ma nel versetto 5 dice: uno degli anziani mi disse: non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e per rompere i suoi sette sigilli. Quindi uno di questi anziani aveva capito chi era degno e sapeva che era il Signore Gesù Cristo che era degno. Si riferisce a Gesù qua come il leone della tribù di Giuda, è perché dalla Genesi si è stabilito che Giuda sarebbe stato la linea reale, che il Messia doveva essere della tribù di Giuda e doveva dominare come un leone. il leone di Giuda, la radice di Davide, uno che sarebbe venuto fuori da Davide, sarebbe diventato re. Nel versetto 6 dice: poi vidi in mezzo al trono e in mezzo alle quattro creature viventi e in mezzo agli anziani un agnello in piedi, un agnello come immolato. La parola immolato è una parola molto violenta, molto duro. È un agnello, e Giovanni poteva capire che quell'agnello era stato immolato in modo molto violento. Nel versetto 5 c'era scritto: guarda il leone della tribù di Giuda. Poi Giovanni guarda e stava cercando un leone, e invece ha visto un agnello. Perché per Gesù, perché Gesù potesse essere regnare come leone, prima doveva sacrificarsi come agnello. La prima volta è venuto come agnello, mite, tranquillo e umile. La seconda volta verrà come un leone, feroce, distruttivo. Non permetterà nessun competitore. Quindi Giovanni vede questo agnello, un agnello con sette corna, con sette occhi. Le corna in questo genere apocalittico simboleggiano il potere, la forza. Io capisco questo perché è una cosa, dove vivo io ci sono tanti animali, ci sono i cervi, questi animali, quelli con gli animali grandi sono gli animali che dominano. Ci sono questi animali dove vivo io e noi sappiamo se c'è uno che ha delle corna molto grandi è quello più forte, quello dominante. Gli animali con le corna grandi sanno che, tutti sanno che erano quelli forti. Quindi questo agnello è un agnello con sette corna. Sette vuol dire che era completamente potente, ha sette occhi, perfettamente sapiente. E di nuovo ci sono sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Quindi Gesù in qualche modo è collegato a Gesù che riceve lo Spirito Santo totalmente. Il ministero dello Spirito Santo era pieno di Spirito Santo. Luca ci ha detto che Gesù camminava nello Spirito, era pieno dello Spirito, era guidato dallo Spirito. Quindi Giovanni si gira e vede Gesù perfetto, perfettamente potente, perfettamente autorevole, perfettamente sapiente e guidato dallo Spirito in modo perfetto, ha una relazione perfetta con lo Spirito. Poi nel versetto 7 dice: egli venne e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. Ed è una scena incredibile. Il padre è seduto sul trono, il trono che Giovanni a malapena riesce a descrivere perché è così splendente. È il padre che ha in mano il suo testamento e nessuno è degno di tenerlo, e quindi la vita sulla terra per sempre sarà terribile se non c'è nessuno che è degno. E poi Gesù si fa avanti e prende in mano il testamento. E tutti quelli che erano lì in cielo capivano quanto era importante. Nel versetto 8 dice: quando ebbe preso il libro, le quattro creature viventi e 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, ciascuno con una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. Non è affascinante questo? Pensare che Dio fa una specie di collezione, raccoglie le nostre preghiere in queste coppe, raccoglie le preghiere. Nel versetto 9 essi cantavano un cantico nuovo dicendo: tu sei degno di prendere il libro. Notate questo cambiamento. prima adoravano Dio il Padre e adesso stanno adorando Dio il Figlio. Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno di sacerdoti, un regno e dei sacerdoti regneranno sulla terra. Dice che qua regneremo sulla terra, poi ci torneremo, però perché è importante questa scena, quindi faccio proprio una piccola parentesi. Qua dice che regneremo sulla terra, c'è scritto che regneranno il regno che Dio ha promesso a Israele e che noi faremo parte, sarà un regno terreno sulla terra. Non dico che non prima o poi, che non saremo nei nuovi cieli e nella nuova terra per tutta l'eternità, però prima di questo ci sarà un regno di mille anni sulla terra. Qua c'è scritto, regneranno sulla terra. E per questo loro adorano il Figlio. Nel versetto 11 continua a descrivere questa scena. E vidi e udì la voce di molti angeli intorno al trono, alle creature viventi e agli anziani, e il loro numero era di miriadi di miriadi e di migliaia di migliaia. Giovanni voleva dire solo era, non si poteva contare quanti c'erano. E dicevano a grande voce all'unisono: degno è l'agnello che è stato immolato, è degno di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode, la benedizione. E tutte le creature che sono nel cielo, sulla terra, sotto la terra e nel mare, e tutte le cose che sono in essi, udì che dicevano: la lode, l'onore, la gloria, la potenza. Quindi tutte queste cose, a chi devono andare? La lode, l'onore, la gloria, la potenza. E nel capitolo 4 era al Padre, nel capitolo 5 è al Figlio. E qua dicono: lode, onore, gloria e potenza siano a colui che siede sul trono, questo è il capitolo 4, il Padre, e all'agnello, questo è il capitolo 5, il Figlio, nei secoli dei secoli. E poi le quattro creature viventi dicevano Amen, e gli anziani si prostrarono e adorarono colui che vive nei secoli. Era importante, necessario che Giovanni avesse questa immagine per prepararlo a ciò che sarebbe venuto successivamente. Doveva avere un punto di vista divino per aiutarlo a capire quello che sarebbe successo dopo, che l'avrebbe messo in un'agonia terribile. Quindi Gesù ha preso questo testamento con i sette sigilli e lo sta per aprire, e per aprire questo documento deve rompere i sigilli. Ogni volta che rompe uno dei sigilli, un giudizio si scatena sulla terra e inizia a riprendere ciò che era la proprietà del Figlio. Quindi questo è il giudizio che inizia la procedura di Gesù che si riprende la terra. Satana è un ladro, è un usurpatore, è un abusivo che ha preso ciò che non gli appartiene per essere il mondo, la guida, il Dio di questo mondo. E in questi capitoli vediamo che ogni sigillo è Gesù che riprende ciò che è suo. Quindi arriviamo al prossimo punto che parla della tribolazione sulla terra. È la parte più lunga dell'Apocalisse, va dai capitoli 6 a 18. E quindi è ovvio che si parla tantissimo in questo libro della tribolazione. Dico che è ovvio, non ci sorprende, perché ieri in Daniele capitolo 9 abbiamo visto che questi 7 anni ultimi è l'adempimento del piano di Dio per Israele, e quindi è ovvio che ci vuole dare più dettagli. Non solo questo, però in Matteo capitolo 4 anche Gesù parla di questo periodo della tribolazione e dice: sarà tremendo, sarà orribile, niente di simile si sarà mai visto. Se tu sei un ebreo devi scappare a gambe levate, devi andare lontano. Quindi adesso vogliamo sapere, ma proprio nella Bibbia non è spiegato questo periodo della tribolazione, se è così tremendo? Quindi non solo questi due esempi che ho detto di Daniele e Matteo 4, però nell'Antico Testamento ci sono tanti riferimenti al giorno dell'ira di Dio, che un giorno cadrà sulla terra. Quindi prima o poi, diciamo, hai parlato sempre di questo giorno della tua ira, però come viene? Ed è quello che Dio fa in Apocalisse 6, da 6 a 18. Apocalisse da 6 a 18 è l'ultimo libro della Bibbia, giustamente, è l'ultimo libro che nella sua stesura, quasi sicuramente, ed è il culmine, punto culminante di tutto ciò che viene prima. Quindi tutte le domande che abbiamo da altri brani della Bibbia, non ho capito questo, non ho capito quell'altro, finalmente si spiegano in Apocalisse da 6 a 18. E quindi qua si spiega: durante questo giorno del Signore che succederà? E qua è spiegato in questi ultimi 7 anni, che è spiegato in Daniele capitolo 9, che succederà, che starà succedendo durante quel periodo che Gesù ha detto che sarà un tempo tragico mai visto prima. Ma che starà succedendo? Se stai leggendo la tua Bibbia con sincerità e queste domande, e qua Dio ti risponde. In Apocalisse, da capitolo 6 fino al capitolo 18, spiega che succederà. Ieri vi ho detto che questi capitoli vanno avanti in modo cronologico e ci sono 3 gruppi di giudizi. Questi 3 gruppi di giudizi sono 7 sigilli, le 7 trombe e le 7 coppe. Questi sono come le tappe. Poi in mezzo a tutto questo ci sono delle pause di approfondimento. Quindi ricordatevi di questo schema mentre entriamo nella parte più vasta del libro dell'Apocalisse, da 6 a 18. Può essere anche un po' sconfortante, un po' una cosa che ci scoraggia. Almeno che tu non abbia veramente qualche problema, non ti deve piacere leggere pagina dopo pagina di giudizio e di sangue, di morte. Spero che non ti piaccia questo, però è Dio che ha scritto questo e Dio vuole che ci sia per un motivo suo. Quindi Apocalisse 6:1. Poi vidi quando l'agnello aprì uno dei 7 sigilli. Ricordatevi che ce ne sono 7, deve rompere ognuno per aprire questo testamento di Dio. Quindi rompe uno di questi sigilli. E udì una delle 4 creature viventi che diceva con una voce come di tuono: vieni, vieni a vedere. Guardai e vidi un cavallo bianco, colui che lo cavalcava aveva un arco e gli fu data una corona, ed egli venne fuori da vincitore e per vincere. Quindi questo è un giudizio che si scatena sulla terra. Ovvio, noi vogliamo dire: ma che cos'è? Possiamo cercare di capire, però dobbiamo essere umili nella nostra interpretazione. Nessuno deve essere dogmatico e dire esattamente 100% è così. Ma leggendo anche altre profezie possiamo avere un'idea abbastanza chiara. è la mia posizione, è una mia opinione, che qua si sta descrivendo forse l'anticristo che è scatenato sulla scena mondiale. Sappiamo che da Daniele questo anticristo, Daniele non lo chiama con il nome anticristo, però è lui che dominerà il mondo. Sappiamo questo anche dall'Apocalisse, che la bestia dominerà il mondo, governerà il mondo, ci sarà un governatore mondiale, ci sarà un governo mondiale, e credo che si vedrà, penso, una specie di impero romano rivisitato, rivedendo questo impero romano che ritorna, l'impero romano, ci sarà un uomo che governerà tutto il mondo, utilizzerà diversi re o governatori per dargli potere e poi gestirà questi uomini che quindi saranno sotto di lui, però lui sarà il capo supremo. Può essere, che ne so, nessuno lo può sapere, può essere anche quello che Daniele 9:24, può essere quello che firma il patto con Israele, questo. Qua non possiamo essere dogmatici e certissimi, però c'è questo cavallo bianco. Il cavallo bianco è un simbolo molto riconosciuto per i lettori del primo secolo. Quando il generale vincitore entrava in una città che aveva vinto, entrava su un cavallo bianco. Quindi il cavallo bianco è un simbolo di essere il dominatore, il vincitore, il governatore. È per quello che mi fa pensare che forse è una specie di immagine dell'anticristo. Non voglio interpretarlo troppo perché non è scritto esplicitamente, però dice che qua ha un arco, non dice una freccia. Forse è dato per scontato che c'è l'arco, oppure può essere un arco senza freccia. Forse è riuscito a l'arco, però non deve usare le frecce. Può conquistare il mondo per modo politico, diplomatico. Non si può essere certissimi, bisogna essere umili nell'interpretazione così, però questo sigillo è uno che entra nel mondo per conquistare il mondo. Il versetto 3 dice: quando l'agnello aprì il secondo sigillo, udì la seconda creatura vivente che dice: vieni, vieni a vedere. E venne fuori un altro cavallo rosso, e a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra, affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande spada. Quindi pensiamo insieme, se questo secondo cavallo ha qualcuno seduto sopra che leva la pace dalla terra, vuol dire per implicazione che cosa c'era prima della terra? Sulla terra c'era la pace, perché se questo toglie la pace vuol dire che prima c'era la pace e poi adesso questa pace viene infranta. Questo sul cavallo rosso toglie la pace. E laddove prima c'era la pace, adesso c'è la gente che si uccide, la grande spada. Quindi vi voglio dare un altro riferimento leggendo questi due giudizi. Automaticamente mi ricordo di quello che Paolo dice in Prima Tessalonicesi 5. In Prima Tessalonicesi 5 mi fa proprio pensare a questa stessa immagine. Paolo dice 5:1: quanto poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore, questa è la frase dell'Antico Testamento, il giorno del suo giudizio, verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno, guardate questo versetto, quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno. quindi Paolo anche dice che il mondo starà dicendo pace, sicurezza, va tutto bene, che tranquillità, la vita è bella, l'anticristo, cioè è tutta diciamo la mia idea, però pensateci, se il rapimento è prima della tribolazione e tutti i credenti stanno in cielo, questo lascerà la terra nel caos. Se guardate indietro nella storia, c'è una cosa in comune, che c'era sempre una cosa che permetteva che uno fosse il leader mondiale, ci serviva sempre il caos. In ogni momento della storia serve il caos per dare un dittatore mondiale. Quindi il rapimento potrebbe far scattare un grande caos. Però poi uno si fa avanti e dice, sentite abitanti della terra, noi ce la possiamo fare, io ho un piano, posso aggiustare tutto, vi dico di più, posso anche risolvere il problema di Israele nel Medio Oriente, firmiamo un patto con Israele, ci sarà la pace, non ci sarà più problema fra gli ebrei e i musulmani. Ma ci avete pensato? Un paesino talmente piccolo come Israele, se ne parla sempre. Succede una piccola cosa in Israele, che è un paese piccolo, tutti dicono, ah, che succede adesso per noi Israele, che sta succedendo? Eppure è un paesino infinitesimalmente piccolo. E questo dice, vabbè, è successo tutto qua, la gente è scomparsa dal pianeta, però io ci posso pensare, io porto la pace nel Medio Oriente, un conflitto che sembra che nessuno può risolvere, io farò firmare un trattato, un patto con Israele. E il mondo dirà, ah, che bello, finalmente la pace. E qua, quando diranno, pace, pace, ah, torniamo alla normalità, ah, torniamo alla pace, poi tutto ad un tratto Paolo dice che subito gli verrà addosso la rovina, questa pace non durerà per molto. Io trovo interessante questo parallelo fra Prima Tessalonicesi 5 e Apocalisse 5, secondo me stanno, scusate, Apocalisse 6, secondo me stanno descrivendo lo stesso evento. Evidentemente c'era la pace sulla terra, e il primo che cavalcava con il cavallo bianco porta la pace, e poi la pace viene infranta con il cavallo rosso, si toglie questa pace e la gente comincia ad uccidersi uno l'altro. Poi nel versetto 6-5, Apocalisse 6-5, quando l'agnello aprì il terzo sigillo, udì la terza creatura vivente che diceva, vieni, guardai, vidi un cavallo nero e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. E udì come una voce in mezzo alle quattro creature viventi che dicevano, una misura di frumento per un denaro e tre misure d'orzo per un denaro, ma non danneggiare né l'olio né il vino. Ok, devo dare il contesto perché non siamo nel primo secolo, quindi non possiamo capire molto bene, però chiunque in quel momento avrebbe capito subito, perché il denaro era la paga di un giorno. E le tre misure, una misura di frumento era quello che poteva mangiare una persona, o una misura, le tre misure d'orzo era quello che poteva mangiare uno. Quindi sta parlando di una situazione di fame terribile. Quindi questa pace, poi c'è l'infranta l'impace, e poi c'è la guerra, c'è la fame. Nel versetto 7, quando l'agnello aprì il quarto sigillo, udì la voce della quarta creatura vivente che diceva, e c'era un cavallo giallastro, e colui che lo cavalcava si chiamava Morte, e gli veniva dietro l'Hades. È una descrizione tremenda. La morte prende il corpo e l'Ade prende l'anima, quindi c'è la totale libertà per la morte, la gente muore, l'anima di queste persone va all'Hades. Fu dato loro potere sulla quarta parte della terra per uccidere con la spada, con la fame, con la mortalità e con le belve della terra. 25% della popolazione morirà a questo punto della tribolazione. Non so adesso quante sono le persone che stanno sulla terra, più di 8 miliardi. Quindi pensando una quarta parte di 8 miliardi, alla fine dell'apertura di questi sigilli saranno morte 2 miliardi di persone. Non si riesce neanche a pensare che vuol dire la morte di 2 miliardi di persone, proprio la morte ovunque. Quindi apro una parentesi. Questi sono dei giudizi che si descrivono con la fame, la spada, la mortalità e con le belve della terra. Sottolineo questo perché prima abbiamo parlato delle diverse opinioni sulla la tempistica del rapimento. E uno di questi dice che il rapimento verrà prima della manifestazione dell'ira di Dio, e questi dicono che la Chiesa verrà rapita prima della manifestazione dell'ira di Dio, ma dicono che l'ira di Dio non arriverà fino alla fine della tribolazione. Non sono d'accordo e vi spiego perché. Perché appena si apre uno di questi sigilli è l'inizio dell'ira di Dio. Ci sono tre indicazioni che mi fanno credere questo. Notate che è Gesù, è Cristo che apre, che rompe i sigilli. È lui la sorgente di tutta questa devastazione. Non sono delle cose che la terra che è fuori controllo. È proprio per mano di Gesù. È Gesù che apre il sigillo, rompe e giudica, rompe il sigillo, manda il giudizio. Questi giudizi vengono da Gesù, quindi non può essere che non è la sua ira. Il secondo motivo per cui penso che quest'ira non arriva alla fine ma all'inizio, nel versetto 6, Apocalisse 6, 6, dice: ma non danneggiare né l'olio né il vino. È molto importante perché ci fa capire che questa fame, questa carestia, è una carestia che Dio permette, è limitata da quello che Dio vuole. Dice una carestia sì, ma non sull'olio e non sul vino. Sì, tutta la raccolta, le cose che si mangiano, che perché non l'olio e perché non il vino, non è scritto chiaramente, però non è il punto. Il punto è che questa carestia è una dimostrazione dell'ira di Dio. È l'ira del figlio. Dice che cosa farà questa carestia, dice che cosa non farà questa carestia. È proprio Gesù che sta gestendo questo giudizio. E poi questi quattro sigilli che abbiamo appena visto, la morte tramite questi agenti, questi elementi, la spada, la fame, la mortalità, le belve. Questi quattro agenti che creano la morte sono specificamente nominati in Ezechiele 14:21 come agenti del giudizio di Dio. Forse non ho scritto negli appunti, quindi potete segnare Ezechiele 14:21. Ezechiele 14:21 non sta parlando della tribolazione, non mi fraintendete. Ezechiele non sta parlando della tribolazione, ma in questo versetto parla degli agenti del giudizio di Dio e sono, guardate caso, esattamente gli stessi che sono qui. Quindi non si può dire, non è una coincidenza che la spada, la fame, la mortalità, le belve della terra, che non sono strumenti dell'ira di Dio. C'è uno che dice che questi quattro prima sono i sigilli dell'ira di uomo, e poi sarà, e poi c'è il rapimento, e poi c'è la Chiesa. Invece non vedo che questo è l'ira di uomini. È proprio Gesù, è l'agnello che apre, che rompe i sigilli, e ogni volta che apre, è Gesù che apre i sigilli, Dio stabilisce gli effetti di questi giudizi, e questi prima quattro giudizi sono paralleli a come Ezechiele descrive agenti dell'ira di Dio. Quindi per me è una chiarissima dimostrazione che questi sigilli sono sigilli dell'ira dell'agnello. La gente ci mette tanto tempo a rendersene conto. Prima, forse la gente che sarà sulla terra lì penserà, ma la terra sta impazzendo, ma è dopo si renderanno conto che è l'agnello. Non, però anche se loro non se ne rendono conto a questo punto, è già l'ira dell'agnello. La gente non se ne renderà conto, però sarà così. Quindi tornando all'idea del rapimento e quando succede, se questa è l'ira, e qua nella Bibbia c'è scritto che la Chiesa non subirà l'ira, e allora la Chiesa sarà rapita prima dell'inizio dell'apertura dei sigilli. Quindi ancora una dimostrazione, mentre stiamo cercando di capire questa idea del rapimento quando succederà. Quindi si aprono, si rompono i primi quattro sigilli, c'è l'ira che si versa sulla terra. E arriviamo al versetto 9, Apocalisse 6:9. Quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa. Voi vi hanno detto che potete farmi delle domande, però non mi chiedete come Giovanni poteva vedere le anime. Boh, non lo so come Giovanni poteva vedere le anime, ma non lo so. Ma qua c'è scritto che vidi sotto l'altare le anime. So che qualcuno, c'è sempre qualcuno, ma come faceva a vedere le anime? Non lo so. Però vede le anime di colui che erano stati decapitati, uccisi, e essi gridarono a gran voce: fino a quando aspetterai, o Signore Santo e Veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sulla terra? I credenti che hanno letto questi versetti da tempo sono perplessi, perché dicono: ma in che modo è un giudizio questo? Ok, ho capito i primi quattro, Gesù rompe il sigillo e succede questo, rompe altro sigillo e succede quest'altro, ma questo non mi sembra un giudizio. Apre un sigillo e Giovanni vede dei credenti sotto un altare pregando, dicendo: fino a quando? Finché non ci vendicherai? In che modo è un giudizio questo? Non capisco. Ve lo spiego. Quando hai dei santi perfetti che pregano perché ciò che succede, che ciò che tu stai facendo, che Dio faccia qualcosa contro di te, qua sono dei santi, dei credenti in terra e stanno pregando contro di te, è un giudizio. Questi non è perché vogliono la vendetta umana, sono dei santi in cielo che stanno dicendo a Dio: ma giudicali, vendicali, quello sì che è un giudizio. Il versetto 11 ci dice: e a ciascuno di loro di essi fu data una veste bianca, e fu detto loro che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro. Quindi Dio non gli dice: ma come vi permettete di pregare così, di pregare per la vendetta? Ma non va bene, ma come vi permettete? Dio non dice così. Che cosa dice Dio? Dio vi dice: va bene, avete fatto una richiesta valida, però ancora non è il momento. Aspettate ancora un poco e farò vendetta su quelli sulla terra. E questo è il quinto sigillo. Il sesto sigillo si descrive nei versetti da 12 in avanti. Poi vidi quando l'agnello aprì il sesto sigillo e si fece un gran terremoto. Il sole diventò nero come un sacco di crine e la luna diventò tutta come sangue. È molto facile per noi seduti tranquilli leggere queste parole e non capire quanto questo sarà terrificante. Vi immaginate stare sulla terra e stanno succedendo già queste persone, 2 miliardi di morti. E poi, no, come se non bastasse, tutto ad un tratto il cielo si spegne. La luna diventa come sangue. Ma sarà orribile, orrendo, terrificante. Già stai pensando: vabbè, non so che sta succedendo qua, ci sarà una cosa catastrofica, già per 2 milioni di morti, già, e poi succede questo. Il versetto 13: le stelle del cielo caddero sulla terra come quando un fico scosso da un forte vento lascia cadere i suoi fichi immaturi. Il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola. Non so se anche voi avete qua una specie di... noi abbiamo delle persiane, delle tapparelle, non so, ce l'avete presente, no? Questa che tirate, come qua se tiri la tapparella e la lasci quella con la... e che si arrotola così. Giovanni sta descrivendo una cosa simile, una il cielo che si arrotola così come questa cortina qua, mio Franco. E ogni montagna e ogni isola furono rimosse dal loro luogo. Vabbè, le isole sono delle montagne che si vedono solo la punta dalla... questo è quello che è l'isola, la montagna è l'isola. Sarà il terremoto più forte che la terra abbia mai conosciuto. Verrà scosso tutto. Nel versetto 15: allora, i re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti, ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche, le caverne, nelle rocce dei monti. E io so che voi vivete in un posto sismico, quindi qualcuno di voi forse ha sperimentato anche qualche terremoto. In montagna ogni tanto noi abbiamo dei terremoti. Io non ho mai sperimentato uno, però c'è stato qualche volta, c'era questa scossa. Non so se avete mai sperimentato questo, se non l'avete mai sentito non potete pensare a quanto è sconvolgente pensare che è il mondo dove tu sei seduto, il mondo si sta tremando, però sarà in tutto il mondo, non sarà come il terremoto della montagna che è un po' un tremore, un tremolio, sarà una cosa fortissima su tutta la terra. Le persone si vorranno nascondere nelle caverne, nelle spelonche, le rocce dei monti. Pensate che un giorno succederà quando il posto più voluto sulla terra sarà una caverna. Oggi tutti vogliono le ville nei posti più belli. In quel giorno qualcuno vorrà una caverna, una spelonca. Non solo vorranno, solo andranno, vorranno andare in questi posti per andarsi a nascondere, però rivolgeranno delle preghiere addirittura a questi luoghi. Sapete quanto la gente impazzisce quando staranno in questi posti? Inizieranno a pregare alle caverne, ai monti, rivolgeranno addirittura delle preghiere, così tanto saranno spaventate all'impazzire. E dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della loro ira. Chi può resistere? È ovvio, come credenti noi pensiamo: ma perché non vi pentite? Come potete passare in mezzo a tutte queste tribolazioni e non pentitevi? Invece è ripetuto tantissime volte che succedono queste cose e la gente lo stesso non si pente. Vi anticipo una cosa, guardate alla fine del capitolo 9. Questi capitoli 8 e 9 descrivono ancora dei giudizi orrendi, orribili, terribili. Però il versetto 20 dice: il resto degli uomini che non furono uccisi da questi flagelli non si ravvidero. Poi nel versetto 21: non si ravvidero neppure dai loro omicidi, né dalle loro magie, né dalla loro fornicazione, né dai loro furti. Si ripete anche nel capitolo 16. Ci ricorda quanto sia duro il cuore dell'uomo. Sanno che è l'ira dell'agnello, lo dicono loro, l'ira dell'agnello, ma non si pentono e non si volgono all'agnello. Ed è per quello che possiamo dire che nessuno lasciato a se stesso si pentirà. Infatti Gesù ha detto: nessuno può venire a me se il Padre non lo attira a me. Se il Signore non opera nel cuore delle persone, nessuno si convertirà. Lo sapete, è per quello che preghiamo, che si convertano le persone. Anche se non ci hai pensato mai teologicamente, preghi per la salvezza della gente. Allora tu credi e tu sai che se Dio non opera, nessuno può venire al Signore. Ed è quello che vediamo in questi versetti. Sanno che è l'ira dell'agnello e lo stesso si rifiutano di pentirsi. È collegato a quello che abbiamo detto ieri e poi lo vedremo anche durante la settimana, che nessuno che si fa mettere il marchio della bestia lo starà facendo in modo innocente. Non è che non ci mi sono sbagliato a mettere il marchio, no, una cosa voluta, che loro dicono: io mi schiero con l'anticristo. Può essere che siano ingannati, sì, però lo staranno facendo volutamente, di scegliere di stare con l'anticristo. Quindi non sarà una cosa che per sbaglio mi sono fatto mettere il marchio della bestia. No, è proprio volutamente che stanno ponendo resistenza all'agnello. Quindi questi sono i primi sei sigilli. Però vi ricordate che ce ne sono sette sigilli. Quindi aprirà il settimo sigillo, però non lo aprirà fino al capitolo 8. Vedete il capitolo 8, versetto 1, che aprì il settimo sigillo. Però qua, cioè, vi ricordate che vi ho detto che c'è una specie di pausa narrativa? Prima di continuare a raccontare quello che sta succedendo, fa una specie di pausa. Quindi, perché sorge una domanda naturalmente dopo la lettura di questi sigilli, Sicuramente Giovanni anticipava questa domanda. Quindi se queste persone sulla terra non si pentono, come è descritto alla fine, ma chi è che si salva? Durante questo periodo della tribolazione nessuno si salverà? Invece sì, qualcuno si salverà, sì. Quindi Giovanni ci dice, ci parla un poco di questo, non ci dà tutti quanti i dettagli, non risponde ad ogni piccola domanda, però sì, ci dice sì, qualcuno si salverà in questo periodo della tribolazione. Quindi il settimo capitolo si divide in due parti. Da una parte hai gli ebrei che si salveranno, non tutti, 144.000, e poi ci sono anche i gentili che si salveranno. E credo che c'è un effetto di causa e effetto, cioè che i 144.000 che si convertono e si sigillano all'inizio della tribolazione sono un residuo, non è la totalità degli ebrei, ma sono quelli che si salveranno proprio all'inizio e saranno i testimoni speciali durante il periodo della tribolazione. Saranno 12.000 da ogni tribù di Israele. E una parte del frutto del ministero loro si descrive nei versetti 7, capitolo 7, da 9 a 16, che si salvano tanti gentili, tantissimi, così tanti che non si contano, si salvano grazie al ministero dei 144.000. Quindi si salverà qualcuno? Sì, durante la tribolazione assolutamente sì. Non so che percentuale sarà, una enorme percentuale, invece resisterà sempre di più. Però se succedesse oggi, considerando la popolazione mondiale, 6 miliardi di persone, 2 miliardi sono tanti che muoiono, ma 6 miliardi di persone stanno ancora sulla terra, considerando la popolazione mondiale di oggi. Quindi abbiamo detto che c'è questa pausa narrativa. Quindi nel capitolo 7, 1 dice: dopo queste cose vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti dalla terra affinché non soffiasse vento sulla terra, né sul mare, né su alcun albero. Io sono anni che studio il libro dell'Apocalisse, ho letto non so quanti commentari, ho ascoltato non so quante spiegazioni, sono anni che studio Apocalisse, ma nessuno mi ha convinto della spiegazione di che cosa vuol dire questo 7-1, nessuno è riuscito a spiegare che cosa vuol dire che tratteneva i venti, cioè so che cosa fa il vento sulla terra, ne so, muove le cose essenziali per il... forse è quello che racconta che le cose non si muovono più, Dio giudica ancora il mondo, onestamente non so. Però non è il punto focale di questo capitolo, perché dice dopo di questo... Poi vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, dal est, il quale aveva il sigillo del Dio vivente e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il mare, dicendo: non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte con il sigillo i servi del nostro Dio. Quindi stanno parlando di questi 144.000 ebrei che si convertiranno a Gesù, che si sigilliranno all'inizio della tribolazione, così sicuramente arriveranno alla fine della tribolazione. Quindi sì, tantissimi moriranno durante la tribolazione, tanti non credenti, anche tanti credenti moriranno, ma questi 144.000 saranno protetti in modo speciale. Poi lo vedremo nel capitolo 14, vediamo che tutti questi 144.000 stanno con l'agnello sul monte Sion alla fine della tribolazione, quindi nessuno di loro muore durante la tribolazione, non possono morire perché così possono essere una testimonianza per il Signore durante tutto il periodo della tribolazione. Sappiamo che non sono gli unici, poi ci sono altri due testimoni speciali che si descrivono nel capitolo 11, qualcuno dice che questi sono Elia e Enoch, Elia e Mosè, sono delle idee. Poi ci sarà questo angelo tipo aquila che vola per in cielo, che proclama il Vangelo. Quindi Dio farà una campagna evangelistica enorme sulla terra prima di portare tutto alla fine. Quindi sarà molto zelante l'evangelizzazione dei 144.000 e questi due speciali testimoni. Ci sarà un angelo di qualche tipo che vola, che Dio sarà, si assicurerà che tutti sentiranno il messaggio prima della fine. E tanta gente si confonde, molto spesso tanti credenti sono un poco confusi, dicono una cosa tipo così, dicono dobbiamo evangelizzare ogni persona sulla terra perché finché non evangelizzeremo tutti Gesù non tornerà, quindi dobbiamo evangelizzare tutti così può venire gli ultimi tempi. Però si stanno confondendo le due cose, perché non c'è scritto mai nella Bibbia che siamo noi che dobbiamo evangelizzare tutto il pianeta prima che Gesù torni a prenderci. Non c'è nessuna garanzia che saremo noi ad evangelizzare tutto il mondo. Dobbiamo sbregarci, dicono alcuni, così arriva il rapimento. Stanno facendo un po' di confusione su quello che c'è scritto in Apocalisse, perché quando la Bibbia dice che tutti quanti sentiranno il Vangelo prima della fine, sta parlando della fine della tribolazione, prima del ritorno di Cristo. Dio si assicurerà che tutti sulla terra sentono il messaggio, che possono rispondere e hanno la possibilità di rispondere, e poi porterà tutto alla fine, porrà fine con il ritorno di Cristo. Perché dopo il ritorno e la seconda venuta di Cristo non ci saranno altre opportunità. Però molti credenti si confondono e mischiano queste due cose e pensano che l'evangelizzazione porterà al rapimento. Sì, è una cosa triste che ci sia questa confusione. L'evangelizzazione va bene, ma non è quello che porta al rapimento. Quindi questi 144.000 riceveranno un sigillo, così non possono morire durante la tribolazione. Quindi versetto 4, udì il numero di coloro che furono segnati, sigillati, quindi il sigillo 144.000 segnati. Potrebbe bastare anche quello che c'è scritto in 7.4. Dio dice metterò il sigillo su 144.000, su tutte le tribù dei figli di Israele. Però i credenti non vogliono, proprio sono duri, tosti, non credono che Israele sia Israele, che la Chiesa sia Israele, c'è questa confusione di cui abbiamo parlato. E quindi Dio qua è come se volesse esagerare, proprio a dire 144.000, dalla tribù di Giuda 12.000, dalla tribù di Ruben 12.000, dalla tribù di Gad 12.000, e così avanti, fino a nominare tutti e 12 tribù. Quindi io leggo questo e mi metto a sorridere un poco, perché ci sono così tanti credenti lo stesso che dicono vabbè no, Israele non c'è più, c'è adesso una chiesa, e qua non si può prendere letteralmente questo versetto, non sono 144.000, no, non sono le tribù di Israele. E io dico, ma ragazzi, quante volte deve dire Dio? Quante volte deve ripetere prima che voi prima che crediate? C'è scritto un 144 giudei, 12.000 da ogni tribù, più letterale di così, più chiaro di così. Però lo stesso, la maggior parte dei credenti evangelici conservatori che credono alla Bibbia invece non crede che sono 144.000 ebrei, 12.000 da ogni tribù. Dicono, no, è simbolico, no, sta parlando della Chiesa, perché Dio ha sigillato la Chiesa con lo Spirito Santo. E io dico, la gente veramente non vuole prendere alla lettera quello che è scritto nella Bibbia. E Dio lo ripete, 12 volte ripete 12.000 da ogni tribù. Perché? Sono 12.000 di ogni tribù. 12 per 12, 144.000 ebrei. No, non sono tutti gli ebrei che si salveranno durante la tribolazione. Sono solo 144.000. Perché questi sono quelli che non moriranno durante la tribolazione. Ci sarà sicuramente la salvezza nazionale di Israele, un risveglio totale, una salvezza di massa. Questo è all'inizio della tribolazione, alla fine tutto Israele si convertirà. Ci sarà una conversione nazionale della nazione di Israele. Qualche tempo fa mi sono scaricato un'applicazione sul telefono. È un'applicazione che contiene tutti i messaggi di uno dei miei predicatori preferiti. Si chiama Martin Lloyd Jones. Qualcuno di voi sicuramente lo conosce. È uno dei predicatori più bravi, secondo me, di tutti i tempi. Quindi mi sono scaricato questa applicazione perché sono anni che leggo, però non avevo nessuna registrazione. Invece ci sono queste registrazioni, quindi tutto contento. Mi sono scaricato questa applicazione e adesso lo ascolto, predicato proprio da lui. Adesso è andato con il Signore, sono anni che sta con il Signore. Ma io e lui mi rendo conto che non abbiamo la stessa veduta sull'escatologia. Lui era uno che pensava tanto al patto, cioè che la Chiesa è Israele, che Israele non avrà un regno futuro. E tanti di questo gruppo riformato dice che la Chiesa è la nuova Israele, il nuovo Israele, che noi, la Chiesa si è sostituita a Israele. Quindi la prima cosa che ho fatto quando mi sono scaricato questa applicazione, dovevo fare un viaggio lungo in macchina, quindi la prima cosa che ho detto, io mi metterò ad ascoltare il mio predicatore preferito che insegna su questo argomento, su Romani 11, perché in Romani 11 è chiarissimo, è chiaro che Dio ha un piano futuro per Israele. Quindi ho detto, ma com'è possibile che Martin Lloyd Jones, il mio eroe, ma è un grande, è un mito, e lui che cosa dirà in Romani 11? Siccome non crede in un futuro Israele, crede che la Chiesa sia Israele, quindi mi sono messo in macchina, chilometri e chilometri, non mi ricordo quanti messaggi, 7, 8, 9 su Romani 11, pensate voi. Ed era affascinante ascoltare, mi sono meravigliato che ha detto questo: non c'è nessun altro modo di interpretare Romani 11 a parte credere che qua ci sarà una salvezza nazionale di Israele. Ho quasi fatto un incidente, non ci credevo, ma sono d'accordo, bravo, esattamente così. Ma è chiaro, detto Israele in un momento si convertirà. Infatti non si può interpretare in nessun altro modo. E poi, ha detto questo che mi sono messo a ridere. So che qualcuno di voi che mi state ascoltando, so che qualcuno non sarà contento, perché sapeva che la sua chiesa era una chiesa che credeva che la chiesa era Israele. Erano calvinisti convinti che anche Calvino non credeva in un futuro per Israele. Quindi diceva, lo so che tanti di voi siete arrabbiati perché non sono d'accordo con Calvino, però Giovanni Calvino si stava sbagliando. Ma pensate a una chiesa riformata di calvinisti sfegatati che diceva che Calvino si sbagliava, vi immaginate? Non si può interpretare in nessun altro modo. E poi dice così, vabbè, detto questo, non parla di un regno, però non dice niente di un regno. Non dico che Israele avrà un regno, ma come nazione Israele si convertirà. E ho detto fra me e me, ma perlomeno sei stato onesto a dirlo così, che Israele sarà salvato. Non vuoi ammettere che avranno il regno, però perlomeno hai accettato che così bisogna interpretare Romani 11. Quindi dico tutto questo perché voglio dire che questi primi versetti di Apocalisse 7 non stanno parlando della totalità della salvezza di Israele, sono solo le primizie. Alla fine tutto Israele si convertirà grazie agli sforzi evangelistici di questi 144.000 che evangelizzeranno gli altri loro connazionali, e poi sembra che verranno uccisi tutti, invece Dio li preserva. Quindi questi sono i 144.000. E poi in questa pausa narrativa Giovanni vede ancora un altro gruppo nel versetto 9, capitolo 7, versetto 9. Dopo queste cose guardai e vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le nazioni, notate, tribù, popoli e lingue. E questo ci fa capire che questo gruppo non sono gli ebrei, quindi sono persone da tutte le nazioni, tutte le tribù, tutti i popoli, tutte le lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di bianche vesti e con delle palme in mano. Quindi Giovanni vede una moltitudine di gentili. E questi gentili sono quelli che si salveranno durante la tribolazione. E nel versetto 10 gridavano a gran voce dicendo, la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello. Il versetto 11, e tutti gli angeli erano in piedi intorno al trono, e agli anziani e alle quattro creature viventi, essi si prostravano con la faccia a terra davanti al trono e adoravano Dio, dicevano, Amen, al nostro Dio la lode, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza e la forza nei secoli dei secoli, Amen. Quindi in questa pausa narrativa, fra una parte e l'altra, Giovanni ci ricorda di nuovo quanto stanno adorando in terra e poi torna al gruppo sulla terra. Il versetto 13. Poi uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi, chi sono queste persone vestite di bianco e da dove sono venute? Quindi questo anziano, uno degli anziani che stava là, che stava in cielo, chiede a Giovanni, mi sembra una domanda retorica, non credo che sta chiedendo Giovanni, ma quelli chi sono? Perché non so chi sono quelli, cioè, lo sapeva, ha fatto questa domanda a Giovanni per far pensare a Giovanni, e Giovanni dice, Signore mio, tu lo sai, parla con questo anziano, dice, ma io non lo so, tu lo sai, dimmelo tu. Ed egli mi disse, sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Essi hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Qualche insegnante biblico dice che è un riferimento al rapimento, perché è una grande moltitudine che è uscita fuori, è venuta fuori dalla grande tribolazione. Il problema di questo è il tempo verbale del verbo. Non sta descrivendo una cosa che è successo tutto quanto insieme. Non è un tempo verbale istantaneo, però un tempo verbale che descrive un processo, uno che inizia e poi continua, uno alla volta, escono, che vengono, man mano che vengono uccisi sulla terra, salgono. Quindi non può parlare del rapimento, che è un evento istantaneo. Quindi nel versetto 15 loro sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio, e colui che siede sul trono stenderà la sua tenda su di loro, non avranno più fame e non avranno più sete, non li colpirà più il sole né alcuna arsura. E perché mai direbbe questo? Perché questo stava succedendo a loro sulla terra. Come credenti sulla terra stavano subendo la persecuzione, scappavano, avevano fame, avevano sete, stavano vivendo all'aperto, colpiti dal sole. Abbiamo visto nel capitolo 6 che c'è questo gruppo sotto l'altare, le anime sotto l'altare che erano messe a morte durante la tribolazione, perché saranno dei bersagli i credenti. Man mano che le persone si convertono, saranno dei bersagli e alcuni perderanno la vita, ma quando andranno con il Signore non avranno più fame, non avranno più sete. Il versetto 17 dice: perché l'agnello che è in mezzo al trono li pascerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Probabilmente sapete che anche questa stessa frase descrive l'eternità verso la fine del libro, che Dio asciugherà ogni lacrima, però Dio non sta aspettando l'eternità per asciugare le lacrime. Man mano che questi credenti diventano martiri, salgono in cielo, Giovanni non poteva contare quanti erano questi morti per la fede. Dio parlerà individualmente con ognuno e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. La persecuzione non sarà più un problema per loro, non dovranno più pensare alla morte, perché saranno insieme a colui che asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Quindi Giovanni vuole che noi capiamo benissimo, che noi afferriamo quello che sta succedendo, che succederà, prima di continuare a raccontare gli altri sigilli e giudizi. Quindi è un ottimo momento per fare una pausa e poi continueremo con l'ultima parte.